Fondazione Radio Magica Onlus presenta un audio racconto del progetto Smart Radio, l'arte di divulgare nell'era dei social.
Io, che sono Lella Costa, leggo Gli scatti di Tina, di Roberto Piumini. Un racconto in versi ambientato a Udine, Friuli Venezia Giulia. Si sa che il purgatorio non esiste, però facciamo finta. Accade un giorno che il santo purgatore, infastidito da una brunetta che gli gira attorno, piuttosto inquieta senza fare niente, la ferma e dice: «Tina, è il momento di fare la tua brava penitenza. Quando l'avrai compiuta, tu potrai salire in paradiso, finalmente». «Qual è la penitenza?» lei domanda. Lui dice: «Sei andata per il mondo, Messico, Stati Uniti, Russia, Spagna, fotografando tutto, molto attenta a quello che vedevi, però intanto tu ti dimenticavi la campagna dove eri cresciuta e la città in cui da piccolina eri contenta». Lei interrompe: «Questo è il mio rimpianto, ecco perché sto qui a girare in tondo». Riprende il santo: «Vedi, in purgatorio le regole non sono molto strette, sicché per fare la tua penitenza puoi scendere a guardare la città da cui sei stata un po' troppo lontana. Facci un po' in giro, in grande libertà, e torna a visitarla. Anzi, di più, porta la tua macchina e riprendi le immagini di Udine che vuoi, quelle che più ti piacciono, e poi, quando le hai fatte, portale quassù». Allora Tina prende la corona, non la Graflex, che ha problemi di rima, tanto anche quella è una macchina buona, e vola giù molto velocemente e vede già lontano il campanile con l'angelo dorato sulla cima. Ecco che arriva, punta l'obiettivo, sta per scattare, ma all'improvviso l'angelo, come colpito dal vento, fa mezzo giro e un barbaglio di sole colpisce la fotografa sul viso. Tina sospira, si sposta, ripunta, ma prima che lei scatti, un'altra volta l'angelo gira e un nuovo abbagliamento acceca la fotografa. Stupita, gli si rivolge con queste parole: «Bell'angelo, che c'è? Perché non vuoi che ti prenda l'immagine?» E lui, con la sua voce d'oro, le risponde: «Quando tu scatti una fotografia, rubi a chi fotografi qualcosa. Sarebbe meglio che, per cortesia, in cambio dell'immagine che prendi, gli facessi un dono». E lei: «Che cosa?» «Devi sapere che sotto il mio oro, prima del bronzo», l'angelo le dice, «io fui il legno di pino delizioso e di quel bel profumo ero felice. Quando mi incendiai fui rifatto in bronzo, che non ha nessun odore, e da quassù col naso spio nel vento per risentire quello, e non lo sento». Senza dire altro, Tina se ne vola veloce in un bosco del Cadore, stacca una scheggia di corteccia fresca, poi rivola a Udine e la lega come un paio di baffi sotto il naso all'angelo dorato, che l'inspira e resta lì, immobile, annusando. Allora lei l'inquadra, ma di lato, perché non siano inquadrati per caso quei baffi di corteccia, e fa la foto. Poi vola al palazzo patriarcale, dove da che lo vide, chissà quando, ricorda un dipinto eccezionale. Fortuna che è invisibile, sdraiata sul pavimento della sala rossa, che è al secondo piano, a pancia in su, con la corona immobile puntata sul gran dipinto in cui Salomone alza il suo braccio e con solenne mossa decide fra le madri chi ha ragione. Fortuna che è invisibile, se no arriverebbe un vigile urbano ad arrestarla subito, perché far foto da sdraiati non si può. Ma lei è invisibile e ci resta, e guarda, studia, inquadra senza fretta, e quando ha scelto finalmente scatta. Riprende quel bambino rovesciato che strilla, orribilmente spaventato, riprende il soldato che, obbediente, sta per scannarlo con la lunga spada, riprende le due madri, quella vera, che ferma disperata il braccio armato, mentre quell'altra, stupida, insincera, guarda stordita ciò che ha combinato. Riprende il bel bracco tutto bianco, che schiaccia con la zampa il nano buffo, riprende il soldato molto strano, che in fondo alla scala siede e guarda con due alucce che sembrano corna. Che sia lui? Il diavolo marrano che ha ispirato la madre bugiarda? Tina guarda la scena con amore, e mentre guarda, il ricordo le torna. perché c'è molto, molto da vedere in ogni scena di buona pittura, dove ogni segno parla, ogni colore e ogni frammento di ogni figura. Quando alla fine la sua foto scatta, si alza piano piano, soddisfatta, si tira su, un poco indolenzita, esce da quel palazzo e va in città. Perché di certo è importante l'arte, però rispetto al mondo e alla vita non può bastare. È solo una parte. Si sa che il purgatorio non esiste, ma se esistesse sarebbe bel fresco, perché è all'inferno che tocca scottare. E oggi, che è il 16 di agosto, il giorno in cui lei nacque esattamente, a Udine fa caldo e a Tina pare, abituata al fresco di lassù, che il caldo sia troppo, e quando sente scorrere l'acqua azzurra d'una roggia si ferma volentieri a riposare e, poiché c'è un muretto, ci si appoggia. È lì, pensando di fare una foto a quella quieta e placida corrente, e guarda attenta dentro l'obiettivo, quando improvvisamente le appare, sospeso in aria, di metallo azzurro, un elicottero che sembra a Tina ha un'apparenza molto militare. Lei, che nella vita è stata in guerra, a quella vista un poco si spaventa, abbassa la corona, guarda meglio, finché si accorge che l'apparizione non è un elicottero guerriero, ma solo una libellula di quelle che stanno sulle rogge nell'estate. Sospira di sollievo, mette a fuoco e sullo sfondo dell'acqua tranquilla scatta una foto allo strano insetto che sulla roggia immobile scintilla. E adesso Tina nota un'altra cosa. L'acqua corrente ha cambiato colore. Non è più azzurra, è diventata bruna. E allora, all'improvviso, si ricorda. Qualcuno che le disse da bambina che quel cambiamento accade quando scende sopra le Alpi molta pioggia e questo imbruna l'acqua della roggia. Ride al ricordo e scatta un'altra foto all'acqua che di nuovo sta cambiando, come si fa quando una cosa è viva e muta con il tempo, sempre in moto. Fresca è la roggia, sì, però il sole d'agosto picchia forte e allora Tina entra nell'ombra sacra di una chiesa e vede in una teca un'armatura con due sottili corna sopra l'elmo e alza la corona e s'avvicina per far la foto, ma un po' ricordando quello che disse l'angelo dorato, un po' per una specie di paura, davanti a quella maschera cornuta chiede con voce rispettosa: «Posso?» E l'armatura dice di rimando: «Sì, però prima ascolta la mia storia. Devi sapere che nel 400 un giovane udinese a carnevale mi indossò e uscì a far baldoria. Si ubriacò in modo madornale e con violenza e con volgarità urlò, spaccò, picchiò addirittura, senza rispetto per la santità, pisciò sopra il portone della chiesa. Ed ecco che all'alba barcollante ritorna a casa e tenta di levare di dosso l'armatura, ma non riesce. Riprova, tira, impreca, picchia, sbatte, da questo ferro chiodato non esce. Arrancò dove stava un fabbro e quello provò ad estrarlo con la sua bravura, usando ogni leva e grimaldello, però gli restò addosso l'armatura. Allora gli passò l'ubriacatura e ricordò, e traballò alla chiesa, con gran fracasso si inginocchiò, chiese perdono alla Vergine offesa e le promise, se ne usciva fuori, di non usare l'armatura in guerra, ma farne dono a lei. E la Madonna gli fece quella grazia e lui poi mantenne la parola e tu mi vedi esposta qui a ricordo di quel fatto. Ora che sai, puoi fare quel che vuoi. Tina, che adesso non ha più paura, scatta la foto di quell'armatura. Molte cose ricorda adesso Tina, di quando era piccola, e le viene la voglia di rivedere la casa dove abitava quando era bambina. Cammina, s'allontana dalla chiesa e prima sbaglia strada, poi s'orienta, imbocca via Pracchiuso e va tranquilla fra chiese e conventi finché giunge dove si vede ancora da lontano la sua antica casa e li rallenta e poi prosegue, però piano piano, perché qualcosa nel cuore la punge. Ed è la nostalgia. Ma quando arriva, ancora più vicina, la sua fronte di colpo si corruga di sorpresa. Su tutta la facciata sta distesa una scrittura strana, con parole alcune dritte, altre rovesciate, alcune inglesi, altre in sloveno, altre in spagnolo, altre in italiano. E Atina prende a girare la testa perché le sembra che in qualche maniera quelle parole parlino di lei, ma non sa come, eppure lei vuole e non capisce, e allora si dispera. Guarda, riguarda, si sposta, persino si mette a testa in giù, legge e rilegge, ma resta oscura quella confusione, il senso della scrittura le sfugge. Ed ecco, da chissà che campanile, il suono delle 6. È quasi ora di ritornare in purgatorio e allora Tina scatta una foto, bella chiara. Avrà l'eternità su in paradiso, quando sarà lassù tutta beata, di leggere, capire e decifrare lo strano scritto della sua vita. E vola in su, veloce, per tornare, ma non si è alzata molto quando sente un suono lieto che viene da sotto, leggero e umano, fatto dalla gente. Richiami e risate e vive voci. Guarda in basso e vede una piazza e al centro una fontana circolare piena di acqua fresca e dei bambini che corrono e si spruzzano felici nel caldo del pomeriggio d'agosto e attorno, lungo i lati delle case, all'ombra di porticati e ombrelloni, persone che si scambiano parole, discutono con garbo, stanno al fresco, guardando senza invidia là nel sole la gioia inzuppata dei bambini. Lei non ricorda il nome della piazza, delle erbe o di San Giacomo, chissà, ma così amabile sembra quel posto, che impugna la corona perché vuole prendere quell'immagine e si ferma, scatta la foto dall'alto ridendo, pensando che di certo piacerà al santo purgatore che l'aspetta e anche in paradiso. Se il creatore vorrà vedere alcune delle foto che lei ha scattato, anche quella, oltre a qualche bambino, qualche fiore ripreso in Messico, lei mostrerà. Ha una ventina d'alate d'uccello, tutto splendente in cima al campanile, in quel momento rivolto a occidente, il grande angelo d'oro la vede e, sotto i baffi di pino, sorride.
Questo progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, con musiche originali di Lorenzo Tomio. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.